Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, Madre della Chiesa,
prega per noi.
Ritiro avviene in un momento particolare dell'anno liturgico, perché è appena finito il tempo di Natale e abbiamo iniziato il tempo ordinario. E proprio questo termine ordinario lo vogliamo tenere presente perché ci ricorda che la nostra sequela di Gesù, quindi la nostra vita di discepoli, di cristiani, è chiamata proprio a realizzarsi soprattutto nella ordinarietà della vita. Dicevano i maestri di spirito che la grande sfida che noi dobbiamo raccogliere ogni giorno è quella di rendere l'ordinario straordinario. E lo rendiamo straordinario nella misura in cui lasciamo che il Signore lo abiti. Lasciamo che questo ordinario divenga il tempo, il luogo dell'ascolto del Signore che ci chiama. Facciamo in modo che la nostra quotidianità sia un andare insieme al Signore abbracciandone la volontà. Questa è la straordinarietà che noi siamo chiamati a inserire dentro l'ordinario della nostra vita. Come viviamo la giornata di ritiro con questo desiderio di rendere l'ordinario straordinario? E lo facciamo aiutandoci con un brano del Vangelo di San Giovanni che noi troviamo all'inizio dello stesso Vangelo. È la chiamata dei primi discepoli, un testo che certamente tutti quanti noi conosciamo e che mi sembra, dal momento che ci parla di chiamata, ci parla di conversione, ci parla di incontro con Gesù lungo la strada, che ci possa proprio aiutare a entrare dentro questa dimensione importante di un ordinario che si fa straordinario. Che cosa è l'ora ordinaria, di cui Giovanni parlerà, era l'ora nona straordinaria? L'incontro con Gesù, l'averlo visto, l'averne ascoltata la parola, l'averlo seguito. Ecco, e questi giovani, l'ordinarietà di una giornata è diventata straordinaria per quello che è loro capitato. E così dovrebbe essere per tutti noi. Lo desideriamo e lo vogliamo con tutto il cuore. Siamo al capitolo primo di San Giovanni, i versetti sono dal 35 al 39. Vogliamo riascoltarli questi versetti, non con lo stato d'animo che forse a volte abbiamo, per il quale noi diciamo, beh, conosco già. Cosa mi deve dire ancora questa pagina, no? Con lo stato d'animo vergine, potremmo dire, che ascolta come fosse la prima volta una parola che è proclamata e detta adesso, adesso, dal Signore per me. Lo sappiamo, è Lui che l'ha nella scrittura, quindi Lui adesso ridice queste parole per noi. E quei padri antichi dicevano che quando noi ascoltiamo il Vangelo, ascoltiamo la Scrittura, dovremmo, con l'immaginazione, che però attinge alla realtà, vedere le labbra di Gesù muoversi, perché è lì che sta parlando, è la voce che risuona adesso, cioè noi. E allora, se ascoltiamo questa breve ma bellissima pagina del Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là, con due dei suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbi», che tradotto significa «maestro», «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Ecco, ci fermiamo a riflettere, a meditare su questa pagina del Vangelo, passando un po' in rassegna i diversi momenti che la caratterizzano. Direi che proviamo a compiere 10 passi dentro questa pagina, condotti per mano proprio dalla parola che il Signore ci ha rivolto. Il primo passo. C'è un'annotazione all'inizio di questa pagina che potrebbe sembrare semplicemente un'annotazione di carattere cronologico, che in verità è qualcosa di ben più significativo e importante, perché l'evangelista fotografa il Battista dicendo che all'indomani stava ancora là. Ripeto, non puoi considerare questa sottolineatura come una sottolineatura cronologica. Il giorno prima il Battista era lì, il giorno dopo si ritrova nello stesso posto. Ma in verità l'intenzione dell'Evangelista, sottolineando questa permanenza di Giovanni il Battista nello stesso luogo da alcuni giorni, forse da più giorni, è quella che il Battista sta in posizione ferma, immobile, è lì come una roccia e attende. Viene in mente quanto dice l'autore sacro a proposito del profeta Elia, perché Elia, quando viene identificato come colui che sta davanti a sta alla presenza di Dio. E noi sappiamo che il Battista è il nuovo Elia, quindi non è strano che il Battista venga presentato con le stesse caratteristiche del profeta. Ed entrambi sono caratterizzati da questa nota. Stanno là, fermi, immobili, fissi, in attesa, come delle sentinelle. In questo modo la figura del Battista ricorda a noi qualcosa di importante. Perché noi siamo chiamati a vivere questa dimensione del rimanere davanti a Dio, con fedeltà. E questa è la prima caratteristica della fede, è la prima caratteristica del discepolo autentico, è la nostra prima caratteristica, il fatto di stare fedeli, fermi, stabili davanti a Dio, la sua presenza. Noi potremmo dire che questo si realizza in alcuni momenti della nostra storia spirituale, della nostra giornata, quando ci fermiamo in preghiera, però c'è qualcosa di più, in questa indicazione, perché c'è qualcosa che riguarda interamente la nostra vita. Perché tutta la nostra vita è uno stare davanti a Dio, cioè vivere la sua presenza sotto il suo sguardo di amore. Oppure non è realmente una vita di fede, perlomeno di fede matura, viva. Allora, in questa caratteristica del Battista, leggiamo quella che deve essere anche una nostra caratteristica. Certo, avere dei tempi durante la giornata in cui poter stare davanti al Signore, però fare di tutta quanta la nostra vita uno stare, un rimanere fedeli davanti a Dio, ripeto, sotto il suo sguardo, in ascolto della sua parola, attento al suo passaggio, pronti alla sua volontà, come sentinelle che scrutano l'orizzonte. Per Giovanni Battista potremmo dire che questa di rimanere stabile, fermo, davanti, è stata la sua prima occupazione. Per lui che era chiamato ad essere precursore di Gesù, aveva una missione molto chiara, precisa, doveva preparare la via al Signore che veniva. E per poter aprire la via al Signore che veniva, la prima cosa che ha fatto è stata rimanere alla presenza di Dio, stare alla presenza di Dio. Questo particolare ci ricorda un'altra cosa. Noi siamo mandati, perché in quanto discepoli non possiamo non essere missionari, annunciatori del Vangelo, precursori di Gesù nella vita di tanti fratelli e sorelle. Ma com'è che possiamo realizzare questa missione decisiva della nostra vita? Anzitutto, stando davanti a Dio. Perché chi sta davanti a Dio, chi vive alla presenza di Dio, chi rimane davanti al Signore, fa trasparire la sua presenza nella sua vita, nella sua parola, nei suoi gesti, e diventa pertanto con la stessa vita un annuncio di Gesù. Il Battista ha annunciato Gesù anzitutto così, stando fedelmente davanti a Dio, diventandone trasparenza con tutta la sua vita. Noi siamo chiamati a riproporre in noi questa esperienza del Battista, stare così fermi davanti a Dio, fedeli con Lui, da diventarne trasparenza e dunque annunciatori in mezzo al mondo in cui viviamo. Questo primo passo, pertanto, ci riconduce a due elementi caratterizzanti la nostra identità, che non dobbiamo mai smarrire. Noi siamo discepoli del Signore perché stiamo con Lui, stiamo davanti a Lui e diventiamo Suoi annunciatori e Suoi precursori anzitutto così, fedeli nello stare davanti a Lui, alla Sua presenza. Compiamo il secondo passo. Anche questo secondo passo è racchiuso in un dettaglio del racconto evangelico, perché l'evangelista Giovanni non si accontenta di sottolineare che il Battista stava fin dai giorni precedenti in quel luogo, ma aggiunge che fissò lo sguardo su Gesù che passava. È molto bello questo fissare lo sguardo, perché il termine originale che l'Evangelista usa indica un guardare con intensità, un posare gli occhi su qualcosa, su qualcuno, con il desiderio di entrare dentro l'intimità dell'altro, entrare in comunione con la vita dell'altro, scoprire il segreto del cuore dell'altro. Questo è fissare lo sguardo nell'intenzione dell'Evangelista. Pertanto il Battista guarda Gesù così, non lo guarda semplicemente, fissa lo sguardo, cioè posa degli occhi incuriositi, affamati potremmo dire, desiderosi di stabilire un rapporto di senso, di comunione, di intimità, di amicizia con quel Gesù che passa. Domandiamoci, il nostro sguardo su Gesù, il nostro sguardo sulle cose di Dio, il nostro sguardo sulla sua presenza nella nostra vita, il nostro sguardo sulla sua parola, che sguardo è? È uno sguardo superficiale, uno sguardo disattento, uno sguardo distratto, oppure uno sguardo che comunica un desiderio intenso di osservare, di scrutare, di conoscere, di amare, di entrare in comunione. In altre parole potremmo dire, la nostra vita di fede, che vita di fede è? Distratta, superficiale, distanta, annoiata, o è una vita di fede che si caratterizza per questo sguardo fisso, cioè per questa intensità di desiderio, di calore del cuore? In particolare chiediamoci, qual è lo sguardo che abbiamo su quel Gesù che passa nell'Eucaristia, nella parola, nei fratelli e nei sorelli, nei fatti della vita, nelle gioie e nei dolori? Perché in verità Gesù passa sempre per chi ha fede. E dunque lo sguardo su tutta intera la vita non può che essere questo sguardo fisso, cioè da innamorati, che intende cercare, vedere. Noi vogliamo vedere Gesù. Vi ricordate quello che dissero alcuni greci e di cui ci parla il Vangelo, quando dice vogliamo vedere Gesù? Questa è la caratteristica di un discepolo autentico, voler vedere Gesù. Ma non è che Gesù non si faccia vedere, è che noi siamo distratti, superficiali, e dunque ci accorgiamo della sua presenza e del suo passaggio. Oggi, guardando il Battista che fissa questo sguardo innamorato su Gesù che passa e dunque si accorge di lui, vogliamo rinnovare il desiderio e vogliamo dire sì, vogliamo vedere Gesù. Voglio vedere Gesù, dunque desidero che il mio sguardo sia fisso, sia attento, sia scrutatore, sia caratterizzato da tanto desiderio, sia uno sguardo amante. E allora quel Gesù che passa, come il Battista, potrò vedere anch'io. Quante volte nel segreto del cuore, oppure parlando con altri, condividendo la nostra esperienza di fede, ci è venuto da dire, ma faccio fatica a vedere il Signore, non lo trovi. Questo non accade perché Lui non si renda presente, perché Lui non passi nella nostra vita, perché Lui non faccia risuonare la sua parola per noi. Questo accade perché il cuore è altrove. E gli occhi non sono così fissi, intensamente, su di lui. Questi due dettagli che identificano innanzitutto il Battista, sta davanti a Dio, che fissa lo sguardo, sono due caratteristiche che identificano anche noi, lo abbiamo capito. In questa giornata di ritiro non possiamo fare a meno di ritornarci sopra per confrontarci e chiederci, sono come Giovanni Battista, non sono come Giovanni Battista, in questo momento della mia vita di fede queste due caratteristiche sono presenti, non sono presenti, come devo rinnovarmi perché effettivamente prendano forma nella mia vita. Lo stare col Signore, il fissare lo sguardo con intensità di amore su di lui. Compiamo il terzo passo. L'evangelista finora è stato ed è rimasto attento al Battista. Ora la sua attenzione si sposta e si sposta su Gesù che passa. Gesù passa. Commentando questo brano, Sant'Agostino, proprio nel suo commento al Vangelo di San Giovanni, dice: io temo Gesù che passa. Perché lo teme? Teme che lui passi senza accorgersi del suo passaggio. E non è un timore fatto di paura, è un timore fatto di amore, cioè il timore di chi pensa: guarda, Gesù è passato nella mia vita e io non l'ho riconosciuto. Avevo un'occasione per gioire di lui e l'ho persa. Era un'opportunità per incontrarmi con il suo amore e io sono rimasto distratto e altrove con la mente e con il cuore. Quante volte noi perdiamo Gesù che passa nella nostra vita. E qui si apre un elemento di riflessione che è il seguente. Perché tante volte accade questo, che noi aspettiamo il passaggio del Signore in un certo modo, secondo le nostre categorie, secondo i nostri criteri, e non ci accorgiamo invece che il passaggio del Signore a volte o spesso ha altre categorie, altri criteri. Il Signore ci sorprende sempre, perché non passa a modo nostro, passa a modo suo. E se spesso non ci accorgiamo di Lui, questo accade perché siamo ostinati nell'immaginare che il passaggio di Gesù debba avvenire secondo il nostro modo di vedere, secondo il nostro punto di vista. La nostra fede in fondo molte volte è povera proprio per questo motivo, perché ormai ci siamo fatti un'immagine del Signore e viviamo alla luce di questa immagine, che però è nostra, semplicemente nostra, e non è pienamente corrispondente al vero volto di Dio. E allora pretendiamo che il Signore entri nella nostra vita come vogliamo noi, si faccia sentire come vogliamo noi, si mostri nei modi in cui vogliamo noi, e di conseguenza i nostri occhi sono incapaci a riconoscerlo perché egli passa altrove, in un altro modo, parlando diversamente e mostrandosi a noi sotto sembianze diverse. Noi tutti viviamo un pericolo nella vita della fede, di stare davanti a un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza, e dunque a un piccolo idolo che ci siamo costruiti noi, non più corrispondente al Dio vero. Noi tutti ci ricordiamo ciò che fecero gli israeliti ai piedi del Sinai durante il grande esodo nel deserto. Ad un certo punto, mentre Mosè era in cima al monte e stava ricevendo da Dio le tavole della legge, i 10 comandamenti, chiedono ad Aronne di costruirgli un vitello d'oro. Non è tanto il vitello in sé l'idolatria degli israeliti. L'idolatria consiste piuttosto in che cosa? Non capivano più questo Dio del Signore, non riuscivano a capirlo, e allora chiedono che gli si costruisca un vitello d'oro che possa essere comprensibile nelle loro mani, da manipolare come meglio credono e vogliono e possono. È un Dio nelle loro mani. Tante volte noi facciamo questo. Ci costruiamo un Dio da poter manipolare come vogliamo noi, in modo da essere sicuri, perché è nostro, non ci sorprende, non ci supera, non ci stupisce più. Ma quando Dio non è più un Dio sorprendente, quando Dio non è più un Dio che ci meraviglia, quando Dio non è più un Dio che è al di là di ciò che possiamo pensare e immaginare, questo è il segno che ci stiamo costruendo un piccolo idolo e non siamo più in relazione con il Dio vivente. Ed ecco perché non ci accorgiamo di Lui che passa. Ogni nostra giornata dovrebbe cominciare così. Signore, oggi desidero incontrarti dove Tu vuoi. Dammi gli occhi perché io possa riconoscerti dove Tu intendi passare, come Tu intendi passare. Dammi un cuore capace di essere aperto alle Tue sorprese e alle Tue meraviglie. E non dimentichiamo, dal momento in cui il Verbo si è fatto carne, l'abbiamo vissuto nel tempo del Natale, dal momento in cui Dio ha voluto farsi uomo, ha voluto venire ad abitare in mezzo a noi, per noi che abbiamo la fede, non c'è più nulla che non sia segno della Sua presenza, nulla. Ricordate quello che dicevano i nostri vecchi, in modo popolare traducendo un elemento di fede bellissimo. Non si muove foglia che Dio non voglia. Questo è un dato di fede. Dal momento in cui il Signore ha voluto abbracciare la nostra umanità e entrare nel mezzo della nostra storia, ormai tutto è abitato da Lui. E allora se noi abbiamo gli occhi aperti, come Giovanni, noi in tutto possiamo avere la gioia di vedere Lui. Perché tutto è segno della Sua provvidenza e del Suo amore. Anche quando magari umanamente subito non ci sembra, eppure tutto è parte di questo disegno di amore bellissimo che il Signore realizza per la nostra vita. Allora ogni giorno, iniziamolo con questo atto di fede. Per dire, oggi tu abiterai tutto, lo so, aiutami a riconoscerti in tutto, ad avere questi occhi capaci di scrutarti mentre passi, sapendo che passerai sempre accanto a me. Il quarto passo. L'attenzione ritorna sul Battista. Dice una parola che riascoltiamo ogni volta che partecipiamo alla messa, prima di ricevere la comunione. Afferma il Battista, vedendo Gesù che passa, ecco l'agnello di Dio. Però, dopo questa espressione, l'Evangelista aggiunge un suo commento. Importantissimo. Sentendolo parlare così, quei giovani che erano con lui lo lasciarono e iniziarono a seguire Gesù, sentendolo parlare così. Noi qui dovremmo fare uno sforzo di immaginazione e pensare, ma come Giovanni deve aver detto quelle parole? Come deve aver detto ecco l'agnello di Dio? Perché quei giovani che erano tanti tanto affezionati perché erano discepoli del loro maestro, cioè del Battista, lo abbiano lasciato per andare dietro a questo Gesù che prima mai avevano visto. Come ha detto quelle parole? Con quale accento le ha dette? Con quale sguardo le ha dette? Con quale commozione del cuore le ha pronunciate? pietà evangelico ci induce ad un interrogativo. Come parliamo di Gesù? Come? Perché non basta parlare di Gesù, non basta parlare delle cose di Dio. Come parliamo? Con quale tono della voce? Con quale sguardo nell'occhio? Con quale passione del cuore? Non si è missionari, annunciatori, senza questo come, che è capace di trasmettere un'esperienza che infiamma di gioia la vita, che è capace di trasmettere un cuore che è pieno di quel Signore di cui si sta parlando, che si sta annunciando, che è capace di comunicare una gioia debordante a motivo di quel Signore che abbiamo abbracciato con la nostra vita. Come noi parliamo delle cose di Dio? Come parliamo di Gesù? È vero, lo ricordiamo tante volte, l'abbiamo ricordato anche questa mattina, è un tratto distintivo della sede, il fatto che questa sede in noi diventi desiderio di comunicare, di comunicarla, di farne partecipi gli altri. Ma questo non può avvenire se non c'è quel come del Battista, capace di affascinare, di conquistare, di comunicare la bellezza di Dio, prima sperimentata da noi. Papa Benedetto prima, Papa Francesco poi, usano una parola per indicare questo come dell'evangelizzazione, ed è la parola attrazione. Si evangelizza per attrazione, cioè si evangelizza quando? Attraverso la nostra parola, attraverso la nostra vita, attraverso il modo in cui viviamo, noi attraiamo alla bellezza di Dio e alla gioia di Dio. E allora è proprio bello rimanere meditando su questa piccola annotazione dell'Evangelista Giovanni, sentendolo parlare così, per ripensare a come noi parliamo con la parola e con la vita di quel Signore che è al centro del nostro cuore e della nostra vita. Questo come lo abbiamo visto in positivo, purtroppo potremmo anche considerarlo in negativo, perché se da una parte la nostra vita può, e come sarebbe bello che fosse così, attrarre al Signore al Vangelo, la nostra vita può anche essere un motivo di allontanamento dal Signore e dal Vangelo, perché la nostra vita, la nostra parola possono sfigurare il volto di Dio, renderlo non amabile. Allora riflettiamo, oggi che abbiamo un tempo un pochino più prolungato di riflessione, preghiera, quali sono i modi con i quali noi purtroppo sfiguriamo il volto del Signore, lo rendiamo meno amabile, lo rendiamo meno attraente, diventando così un impedimento all'annuncio del Vangelo, e che gli altri possano trovare colui che hanno diritto di trovare, Dio in tutta la sua bellezza. Domandiamocelo, dove ciò accade? Compiamo il quinto passo. Seguirono Gesù, lo abbiamo prima accennato, perché Giovanni il Battista si trova lungo la strada con questi suoi discepoli. Gesù passa vicino a loro, Giovanni allora lo indica, ecco l'agnello di Dio, e sentendolo parlare così, ecco la parola che ci fa compiere il quinto passo, seguirono Gesù. Per capire questo ulteriore dettaglio del racconto evangelico, dobbiamo capire di più che cosa significava all'epoca essere rabbì, cioè maestro, di un gruppo di discepoli. Perché tra i discepoli e il rabbì si creava un rapporto non soltanto di discepolato, come tra un maestro e uno studente, ma un rapporto di paternità e di figliolanza. Questi ragazzi che entravano alla scuola di un rabbì lasciavano le loro cose abituali e di fatto cominciavano a vivere con lui, da cui apprendevano la legge di Dio, il mistero di Dio, introducendosi dentro una relazione molto forte di paternità e di figliolanza. Per cui immaginiamo l'aspetto grande, profondo che il Battista aveva per questi suoi ragazzi, che lo seguivano ormai da tanto tempo e col quale avevano stabilito un rapporto così profondo di affetto. Giovanni, dunque, vive uno strappo del cuore. Lascia, non lo impedisce, che questi giovani lo abbandonino per andare con un altro, con Gesù. Giovanni vive questo strappo affettivo del cuore e si lascia abbandonare da loro. Ecco, questo ci permette di fare una considerazione in rapporto alla nostra vita. Che cosa siamo disposti a lasciare per Gesù? Giovanni qui ha abbandonato una cosa buona, cioè ha lasciato che i suoi discepoli, figli, amici, lo abbandonassero per andare altrove. Ma noi siamo disposti ad abbandonare almeno le cose cattive? Certo, nella vita anche le cose cattive, quando le abbandoniamo, costituiscono uno strappo, sì, uno strappo profondo, perché ci sono alcune abitudini, alcuni modi, alcuni stili di vita, alcune modalità del nostro pensare, del giudicare, di vivere, che sono ormai talmente nostri che abbandonarli significa talmente vivere uno strappo nel cuore. Eppure, siamo disposti a questo per amore di Gesù? Siamo disposti? Il nostro amore per il Signore è autentico quando c'è questa disponibilità a lasciare, dunque a strapparci di dosso quello che non appartiene a Dio e alla sua volontà. D'altronde, l'amore, in generale, cresce sempre anche attraverso, in virtù di atti generosi, di eroismo, perché il dire ti amo diventa un dire ti amo sentito, vero, che riempie il cuore, nella misura in cui di tanto in tanto noi viviamo anche degli atti forti, capaci di farci capire che quel che amo è vero, perché per amore sono stato capace di fare qualcosa di grande, un atto davvero eroico. E a volte nella nostra vita, per abbracciare la volontà di Dio, possiamo essere chiamati a fare qualche piccolo grande atto di eroismo. Domandiamoci, che cosa in questo momento, essendo molto concreti, che cosa in questo momento nella mia vita costituisce un ostacolo perché il mio amore per il Signore sia autentico? Cioè, che cosa in questo momento della mia vita c'è in me che non corrisponde a quanto Dio mi chiede, che è contrario alla sua volontà, che contraddice la sua parola, che viene a dirmi che dire ti amo al Signore non è così vero? D'altronde, perché noi in certi momenti dell'anno liturgico ci imponiamo, usiamo questa parola, uno stile un po' più penitenziale? vivendo alcune forme, piccole, grandi, di penitenza. Perché? Semplicemente perché vogliamo affermare che il Signore è più importante per noi anche di quelle cose che di per sé sono buone. Perché Dio vale più del mangiare, Dio vale più di ciò che abbiamo, Dio vale più delle cose belle che sperimentiamo, Dio vale di più. Giovanni, lasciando che questi ragazzi se ne vadano, afferma concretamente: Gesù è più importante per me di tutto il resto. Come noi questo ogni tanto lo affermiamo, vivendo così in verità la nostra fede? Come lo affermiamo? Noi dovremmo uscire da questa giornata di ritiro dicendo: ecco, io voglio compiere questo gesto per dire al Signore: vedi, il mio ti amo non è falso, non è superficiale, è vero, perché per te sono disposto a questo, a strapparmi di dosso questo che non è nella tua volontà, a fare a meno di questo che è anche una cosa buona, ma per dirti che tu sei più importante anche di questa cosa buona. Proviamo a compiere questo gesto e ci accorgeremo di come immediatamente nel cuore cresce un amore più grande nei confronti di Dio. Il sesto passo ci porta per un momento di più a stare sulla parola seguire, perché seguire nei Vangeli non sta ad indicare l'atto di chi si pone al fianco di un altro, tantomeno l'atto di chi si pone davanti a un altro, ma indica esattamente l'atto di chi si mette dietro ad un altro. Ricordate certamente tutti quel dialogo drammatico tra Pietro, quando Gesù parla di ciò che lo attende a Gerusalemme. Sta parlando con i suoi apostoli, i discepoli, dice: vedete, adesso dobbiamo andare a Gerusalemme e lui, il figlio dell'uomo, sarà fatto prigioniero, sarà ucciso, morirà e poi risorgerà. E Pietro cosa dice a Gesù che parla così? Non sia mai, Gesù, che questo non ti capiti mai. E Gesù che cosa gli risponde? Lungi da me, nella traduzione antica, oggi invece divenuta più letteralmente: vai dietro a me, Satana. Lo chiama Satana, e lo chiama Satana perché voleva mettersi davanti per essere lui a indicare la strada, e invece Gesù lo riconduce alla identità dell'essere discepolo: vai dietro a me, perché questo è il modo in cui stare con me, seguirmi dietro. Quante volte nella nostra vita di cristiani pretendiamo di essere noi a indicare la strada al Signore? Quante volte pretendiamo che il Signore venga dietro di noi, la pensi come noi? Dicevamo prima: passi nel modo in cui vogliamo che gli passi. Quante volte allora forse anche noi dovremmo sentire Gesù che si rivolge a me e mi dice: Satana, vai dietro, perché tu stai andando davanti e stai facendo come il nemico, come Satana, e vuole essere lui a dettare la via, il sentiero. Andare dietro di Gesù. Perché tante volte noi ci ostiniamo a voler precedere e a voler andare dove vogliamo noi e non dove vuole Lui? Perché in verità noi un po' abbiamo paura del Signore e non ci fidiamo del tutto della Sua parola, della Sua volontà, dei Suoi disegni. Perché se noi credessimo davvero all'amore di Dio, come diciamo con le parole, non avremo nessuna titubanza, ad accogliere la sua parola nella nostra vita, ad abbracciare la sua volontà, ad andare fiduciosi per i sentieri che lui percorre davanti a noi. Perché ci tiriamo indietro? Perché lo strattoniamo? Perché desideriamo che venga con noi dove vogliamo andare noi? Perché non ci fidiamo fino in fondo di lui. E allora credo che qua abbiamo bisogno di recuperare una verità fondamentale, ovvero la verità per la quale Dio davvero ci ama. Dio davvero è l'alleato della nostra vita. Dio davvero fa di tutto per il nostro bene. Ed è vero, come dice Paolo, che tutto concorre al bene, perché Dio ci ama. Non può permettere nulla nella nostra vita che non sia in vista del bene autentico nostro. Altrimenti perché diciamo Padre, iniziando il Padre nostro, che traduce Papà? Perché? Lo diciamo perché siamo convinti che io è il vero alleato della mia vita. E dunque mi posso fidare. E tutto quello che lui mi dice, tutto quello anche che lui permette, tutti i modi che mi dà di vivere, rientra in un disegno di amore voluto da lui, padre e papà della mia vita. Dobbiamo entrarci più dentro in questa verità, recuperarla sempre, perché c'è dentro il cuore una voce cattiva che ci dice non fidarti di Dio, perché Dio non ti ama davvero, perché Dio è un antagonista della tua felicità. Stai attento, non dargli retta. Quante volte questa vocetta cattiva si è fatta strada dentro di noi? E non dobbiamo meravigliarcene, perché è la voce nemica che è risuonata fin dall'inizio. Quando al primo uomo e alla prima donna questa voce ha detto, Dio ti ha detto così, non fidarti, perché non è la tua vera gioia quella, la tua vera gioia è un'altra. Allora non è strano che ancora adesso nel cuore tante volte si faccia spazio questa voce suadente, pericolosa e cattiva, veramente nemica, che mi suggerisce, ma cosa riascolta questa parola? Ma vuoi che, questa pagina di Vangelo corrisponda davvero al tuo bene? Ma vuoi dire che vivendo questa parola di Dio la tua vita conosca la pienezza? Ma vuoi dire, credere davvero che Dio ti voglia bene sempre in tutto? Ma no, non fidarti, fai diversamente, fai di testa tua, rimani ostinato, progetti nei tuoi pensieri. Questo seguire ci aiuta a ritornare sulla verità fondamentale della fede, la paternità di Dio, il vero alleato della nostra gioia e del nostro bene. Il filosofo Kierkegaard diceva che la fede è come buttarsi nel vuoto senza vedere, ma sapendo che due braccia ci attendono per accoglierci in un abbraccio d'amore. Questa è la fede. Essere certi che in tutto ci sono due braccia innamorate che ci portano, in tutto. Il settimo passo, Gesù si voltò. Anche questa è un'annotazione dell'Evangelista, perché Gesù si è accorto di quello che accade in questo gruppetto, dove c'è il Battista con i giovani, e probabilmente ha anche sentito la parola che il Battista ha rivolto a questi ragazzi. Poi probabilmente avverte dei passi dietro di lui e si volta. Questo gesto che potrebbe apparire un gesto semplice, normale, in verità è un gesto importantissimo, perché voltandosi Gesù mostra il proprio volto. Noi non possiamo capire la pregnanza di questo gesto se non facciamo memoria di ciò che l'uomo biblico ha vissuto in rapporto al volto di Dio. Quante volte nella scrittura, nei salmi, ritorna l'invocazione, mostrami il tuo volto, mostraci il tuo volto. perché l'uomo di sempre ha voluto vedere Dio nel volto, ma mai lo ha potuto fare. Lo stesso Mosè, che viveva tu per tu con Dio, però non poté vedere il volto. Vi ricordate quando Dio risponde alla sua richiesta dicendo: tu il mio volto non potrai però vederlo, e ne vide soltanto le spalle. Perché vedere il volto di Dio significava morire. Non si poteva vedere il volto di Dio. Allora immaginiamo che cosa sia per questi giovani ebrei. Cioè, ben avevano in mente l'impossibilità a vedere il volto di Dio, osservare che Gesù si volta e mostra il proprio volto. Lì è Dio che si mostra, che mostra finalmente il volto. È il passaggio da un Dio distante a un Dio vicino, a colui che è nei cieli, a colui che ora con il discendente si è fatto nostro compagno di viaggio e di cammino. Allora in questo Gesù che si volta e mostra il volto, noi dobbiamo provare la commozione che proviamo davanti all'Emmanuele, il Dio con noi, cioè il Dio che si fa bambino, che si fa uomo, viene ad abitare in mezzo a noi ed entra in relazione personale di amore con noi. Potremmo dire che in questo mostrare il volto c'è tutta la bellezza del mistero della incarnazione, di un Dio vicino che è con noi e per noi. Però è importante che quando ci soffermiamo su questa verità così bella, non perdiamo di vista che quello stesso Dio che si sta presente vicino a noi è il Dio trascendente, onnipotente, vedere il quale significa morire. È importante, perché questo allora ci commuove, che quel Dio che ha nelle mani tutto, che è la potenza infinita, che è l'onnipotenza infinita, che è l'Eterno, adesso si fa così piccolo da poter vederne il volto. Questa è la bellezza del nostro Dio. Allora torniamo su questa parola: si girò e mostrò il suo volto, e rimaniamo commossi, perché questa è la realtà del nostro Dio, in Gesù. Diceva un grande santo, San Francesco di Sales, parlando di Dio: Dio dal cuore umano. È vero, Dio dal cuore umano, Dio dal volto umano, Dio dagli occhi umani, Dio dalle mani umane, un Dio così vicino. L'ottavo passo, una domanda. Gesù si rivolge a questi ragazzi che lo stanno seguendo e dice: ma che cosa cercate? Non dice chi cercate, dice che cosa cercate, invitando a una riflessione. È come se dicesse: qual è il motivo per cui mi seguite e mi venite dietro? È una domanda che invita all'approfondimento, cioè a guardare l'intenzione autentica per la quale questi ragazzi si sono messi alla sequela di Gesù. Ed è la domanda che Gesù oggi rivolge a noi, a me. Che cosa cercate? Cioè, qual è il motivo vero per cui venite con me? Qual è la ragione più profonda per la quale vi dite miei cristiani? E allora davvero la domanda, la risposta a questa domanda è in un chi. Noi seguiamo perché siamo stati conquistati da Lui. Seguiamo e siamo cristiani perché siamo Suoi, gli apparteniamo. È vero questo? Realmente la nostra vita di fede sta in una relazione personale che ogni giorno rinnoviamo, che ci ha conquistato il cuore e per la quale ogni giorno viviamo con gioia. dice il Vangelo, là dove il nostro tesoro è anche il nostro cuore. Possiamo dire, di fronte a questa domanda che Gesù ci pone, che cosa cercate? Tu sei il mio tesoro, e dunque lì, presso di te, è il mio cuore. Lo possiamo dire. In questa giornata andiamo anche alla ricerca di quei tanti elementi che ci impediscono di dire con verità: là, presso di te, è il mio tesoro e dunque è anche il mio cuore. Il penultimo passo, il nono, è una domanda che invece i discepoli pongono a Gesù: dove abiti, Gesù? È una domanda bella, perché dice il desiderio che questi ragazzi hanno di sapere dove lui sta, come vive, quali sono le sue abitudini. È un desiderio di intimità, bella, però in fondo dice anche un desiderio di sicurezza, che Gesù non concederà, lo vedremo subito dopo nell'ultimo passo. A noi qui sta a cuore ricordare una cosa importante, che in verità Gesù abita là dove noi abitiamo. Non c'è una terra non abitata dal Signore, perché ogni terra è abitata da Lui. Non c'è posto in cui siamo stranieri, perché in ogni posto Lui è presente. Allora non c'è un luogo nel quale andare in fondo perché Lui abita lì, ma c'è da riconoscere che lì dove noi siamo, Egli abita ed è con noi. Questa è la bellezza della vita di fede, che Egli è con me, con noi, fino alla fine del mondo. Là dove noi siamo, Egli abita. In fondo Gesù, con la sua risposta, vorrà dire proprio questo a quei ragazzi che hanno iniziato a seguirli. C'è una bellissima immagine che usa un santo, di cui abbiamo fatto memoria recentemente, il 17 gennaio, Sant'Antonio Abate, che in un suo scritto dice: noi siamo chiamati a respirare Cristo. È bellissima. E viene a ricordarci che sì, noi dobbiamo respirare Cristo lì dove siamo, perché Egli è presente lì. Noi possiamo respirare Cristo sempre, perché dove abitiamo noi, l'aria che respiriamo è l'aria di Gesù. Noi possiamo sempre respirare Gesù. E concludiamo, compiamo il decimo passo di questo nostro cammino. Venite e vedrete. E erano le 4 del pomeriggio. Due piccole cose in queste parole. Venite e vedrete. Noi spesso nel rapporto col Signore, in verità, ragioniamo diversamente. Perché gli diciamo: fammi vedere, così poi vengo. E invece no. Gesù ribalta il criterio e dice a noi: no, tu vieni, e una volta che verrai, vedrai. È la logica della fede, che a volte a noi è un po' difficile dire. Quante volte abbiamo detto: dai, fammi vedere, fammi capire, poi ti seguirò. No, tu vieni, venendo capirai e vedrai. Introduciamo questa logica nuova, che è la logica della fede nella nostra vita. E quella annotazione era l'ora decima nel linguaggio degli israeliti, le 4 del pomeriggio nel nostro. Giovanni, che era parte di quel gruppo che ha seguito Gesù, annota allora le 4 del pomeriggio, perché quello è stato un momento decisivo della sua vita e rimarrà per sempre annotato nei ricordi belli della sua storia di fede. Noi siamo forse più abituati ad entrare dentro la galleria di quello che potremmo considerare i nostri orrori, cioè i nostri peccati, ma dobbiamo anche abituarci a entrare dentro la galleria bella delle grazie che Dio ci ha fatto, delle esperienze belle nella fede che abbiamo vissuto. C'è una galleria degli orrori, i nostri peccati, ma c'è una galleria anche delle meraviglie, le opere che Dio ha fatto per noi e con noi. Allora questa annotazione dell'Evangelista ci aiuti oggi a fare un momento di sosta, a tornare indietro e a dire sì, la mia vita è segnata spesso dal peccato, però la mia vita è segnata da tante cose belle che Dio ha fatto per me, che io ho fatto grazie a me, è segnata da tante meraviglie. La mia vita è soprattutto storia delle meraviglie di Dio. È importante che abbiamo questo sguardo quando andiamo indietro nella nostra vita. Ecco, abbiamo compiuto questi 10 passi. Con questi 10 passi che ricalcano il racconto evangelico, noi possiamo dire questo alla fine, ritornando a quell'ordinario che siamo chiamati a rendere straordinario. È tanto bello vivere l'avventura della fede. E noi dobbiamo essere contenti di vivere questa avventura. Dobbiamo essere contenti perché il Signore è così. Dobbiamo essere contenti perché siamo stati chiamati dal suo amore a vivere in questa relazione di amore. E che siamo contenti si deve vedere in noi, in ciò che siamo, in come viviamo. Siamo stati dentro una pagina del Vangelo. Ci staremo ancora nella nostra preghiera personale, che la gioia del Vangelo diventi la nostra gioia, sia la gioia di Dio, la gioia per Dio, che rimanga stampata nelle pieghe della nostra vita.
Le sorelle mi fanno vedere dov'è, senza tornare grande.